Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Un saluto agli ascoltatori di 105 Live, la radio vaticana in diretta da parte di Luca Sduran al microfono. Ringraziamo in console per la parte tecnica Gustavo Messina che ci aiuta a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Magari, il mondo com'è, come potrebbe essere, rubrica settimanale che si occupa di sviluppo e cooperazione internazionale in onda sulla radio vaticana. Quest'oggi siamo lieti di riavere ospite con noi un'organizzazione che non è la prima volta che è presente a Magari, il mondo com'è, come potrebbe essere, che soprattutto da anni, non solo ovviamente con la sua parte italiana, ma in tutto il mondo, è attiva contro lo sfruttamento sessuale minorile. Parliamo di ECPAT, il cui acronimo in inglese ve lo dico e poi ve lo traduco in qualche modo in italiano: End Child Prostitution, Pornography and Trafficking, vale a dire porre fine alla prostituzione e alla pornografia di bambini, al traffico di minori a scopi sessuali. Chi ha seguito le trasmissioni anche precedenti ha avuto il modo di conoscere colei che per ECPAT Italia in particolare è la coordinatrice dei programmi da ormai 5 anni e più, e soprattutto con notevole esperienza già accumulata proprio in questo ambito. E quindi noi siamo felici via via di invitare nuovamente nei nostri studi proprio la coordinatrice di ECPAT Italia per capire dove siamo arrivati anche a livello di sensibilità. Quando si parla di sfruttamento minorile a livello sessuale si pensa subito a regioni del mondo, non a caso ECPAT Italia, ECPAT in generale è nata proprio in Thailandia, quindi si pensa subito a regioni del mondo soprattutto come quelle del sud-est asiatico, è evidente, ce l'abbiamo tutti. Però vedremo proprio anche quest'oggi con la conversazione che avremo con la nostra gradita ospite che insomma c'è da rivedere forse, o quantomeno da focalizzare meglio quello che noi pensiamo come primo pensiero quando si parla di sfruttamento sessuale minorile. E allora adesso mi fermo un attimo soprattutto per dare il benvenuto a colei che è già accanto a me, ripeto, coordinatrice dei programmi ECPAT Italia, Yasmin Aboloa. Grazie Yasmin di essere con noi quest'oggi.
Grazie a te.
E grazie soprattutto perché appunto è un cammino, noi qui a Magari siamo felici in maniera diciamo così regolare di riproporre un argomento come questo, importante naturalmente, anche perché non si risolve, Yasmin potrà confermarcelo dall'oggi al domani, magari fosse così, però è importante mantenere l'attenzione naturalmente e capire che cosa si sta facendo effettivamente, fino a dove si è riusciti ad andare rispetto a quello che era magari il proposito precedente, quali sono gli obiettivi che ci si pongono via via anche nell'immediato futuro. E a proposito di obiettivi, vogliamo ricordare meglio di quanto abbia saputo fare fin qui che cos'è ECPAT, come è nata, e in particolare poi due parole anche su ECPAT Italia. Yasmin.
Sì, ECPAT è nata nel 1990, come dicevi prima tu, in Thailandia, con un obiettivo soprattutto ambizioso, quello di riuscire nel giro di pochi anni, attraverso l'introduzione di leggi specifiche, quindi mirate a stroncare il fenomeno dello sfruttamento sessuale, quindi a stroncare ovviamente tutto il fenomeno nel mondo. Il risultato purtroppo da questo punto di vista direi che non è affatto positivo, in quanto dal 1990 ad oggi che siamo appunto nel 2011 ECPAT purtroppo è presente in oltre 80 paesi. Quindi questo diciamo un po' il risultato non tanto di una strategia sbagliata quanto di un fenomeno che effettivamente non lo si riesce a controllare. Come dicevi bene tu prima, è un fenomeno che forse non si riuscirà mai a stroncare, soprattutto dal punto di vista dell'illegalità, della criminalità organizzata. Il problema forse più grande però che sta intervenendo anche un grande cambiamento culturale, per cui bisogna prendere atto anche di questo. ECPAT è presente in oltre 80 paesi, quindi significa paesi anche occidentali, paesi del nord del mondo, non solo paesi del sud del mondo, dove prima appunto lo sfruttamento sessuale era una conseguenza della povertà. Oggi assistiamo a questi fenomeni purtroppo anche in Italia, quindi dove non c'è ancora questa povertà estrema nonostante il periodo di crisi, Ma lo si fa per una mera giustificazione, si è arrivati ad un punto tale per cui effettivamente la società stessa è altamente sessualizzata e quindi attraverso il sesso avere una remunerazione e poter sopravvivere. Il sesso non è più concepito come qualcosa di bello che comunque fa parte di un progetto di vita di due persone, bensì è una fonte di reddito. E questo effettivamente ci sta facendo un po' riflettere anche per le strategie e le azioni da intraprendere per il futuro.
E in effetti questo è molto interessante e importante, diciamo, quello allarmante ovviamente prima di tutto quello che ci sta dicendo Yasmin, però sarà interessante proprio cercare di entrare un po' più in profondità nel tempo che avremo a disposizione, anche perché prima di entrare in studio una delle prime cose che mi diceva Yasmin su quello che si può fare, ecco, prima di tutto non girare la testa, ecco, questo ricordiamocelo, perché evidentemente sono argomenti che in realtà sono più vicini a noi di quanto crediamo, perché appunto se il fenomeno è così allargato vuol dire che c'è tanta quantità di persone che, diciamo, a questo fenomeno attingono, e quindi molto probabilmente anche intorno a noi avremo delle esperienze possibili, diciamo, in questo senso. E quindi che cosa fare in quel caso? Vedremo quali sono i suggerimenti anche da parte di chi come Yasmin lavora in questo ambito da tanto tempo. Facendo un passo indietro, vediamo esattamente allora però chi sono le vittime, perché chiaramente parliamo di sfruttamento sessuale, però sottolineiamo che in questo caso stiamo parlando soprattutto esclusivamente in questo caso di sfruttamento sessuale minorile, ecco, minorile, sottolineiamo bene questa parola. E allora i bambini vittime di questo traffico, soprattutto quindi da dove provengono, quali sono gli strati sociali da cui provengono le vittime di questo traffico?
Ma purtroppo anche in questo ambito è necessario adesso dover fare una suddivisione, per cui abbiamo i bambini vittime nel nord del mondo e abbiamo bambini vittime nei paesi del sud del mondo. Quelle più note a tutti quanti sono sicuramente le vittime del sud del mondo, perché una conseguenza appunto della povertà, come dicevo prima, non solo quindi dell'attuale crisi economica. Mentre invece le nuove vittime, o perlomeno quelle che ci rifiutiamo di percepire come tali, sono effettivamente i bambini del nord del mondo. Spesso sentiamo appunto persone che accusano gli adolescenti, sentiamo dire ah, i ragazzi di oggi sono cambiati, vivono nella degenerazione più totale. In realtà sono vittime tanto e quanto i bambini del sud del mondo. Si prostituiscono apparentemente volontariamente, autonomamente, in realtà non lo fanno volontariamente, autonomamente, bensì sono spinti da tutta una serie di messaggi che ricevono in maniera indiretta. Quindi si tratta di un fenomeno indotto oramai dalla comunicazione, da messaggi, da tutto quello che è il modo di vivere nei paesi del nord del mondo. Quindi, dovendo andare a concludere, diciamo così, a fare un quadro, un profilo vittimologico, come direbbero gli esperti del settore, è molto complesso oggi. Diciamo che i bambini sono a rischio tutti quanti, e questo perché se bisogna effettivamente fare attenzione ad una serie di elementi, ad un capire come dover fare per poter riuscire ad evitare che questi bambini entrino in questi circuiti, se da una parte persiste la necessità di dover guardare bene ciò che accade, specialmente nei paesi del sud del mondo, quindi denunciare eventualmente se si viene a conoscenza di turisti che appunto sono soliti frequentare mete per andare alla ricerca di bambini, da quest'altra parte bisognerebbe farsi un esame di coscienza e cominciare a guardare con occhi differenti i propri figli, quindi educare ed indirizzarli.
Quindi stiamo parlando di un fenomeno che riguarda sì colui che prende parte, va per esempio, abbiamo fatto l'esempio del sud-est asiatico, e lì magari con maggiore facilità, almeno crede con maggiore facilità di poter ottenere, diciamo, determinate prestazioni. E poi stiamo parlando però di tutto un fenomeno che avviene magari anche in Italia e che riguarda molti, diciamo, dei ragazzi, diciamo, minori, e che Yasmin, in questo senso aiutaci proprio a capire anche con degli esempi concreti. Per esempio, ci sono situazioni che riguardano ragazzi e ragazze minori, quindi in Italia, e che sfruttano la tecnologia, quindi parliamo magari anche delle famose webcam, internet e quant'altro, per che cosa?
Il fenomeno direi che è prevalentemente al femminile, perché si tratta di adolescenti appunto di sesso femminile di età compresa tra i 13 e i 16 anni. Noi le abbiamo, diciamo, etichettate come candy girl, quindi un po' ragazze caramella, un po' le lolite di cui si parlava qualche tempo fa, che poi comunque è un fenomeno riconosciuto proprio dagli stessi manuali di psichiatria. Si tratta però di ragazze, di adolescenti annoiate, che non sanno come trascorrere il proprio tempo. L'unica fonte, diciamo così, per occupare il tempo libero è appunto internet. Si introducono nelle chat, cominciano ad avere rapporti, relazioni appunto tramite chat con degli adulti. Spesso ignorano che dall'altra parte ci siano degli adulti, perché comunque parliamo di persone che continuano ancora a fingersi dei propri coetanei. Ad un certo punto chi adesca dall'altra parte o le stesse ragazze propongono di spogliarsi. A quel punto però, per spogliarsi, è necessario appunto avere delle ricariche telefoniche in cambio o acquisti online d'altro genere. E lo fanno semplicemente per legittimare lo spogliarello o eventualmente la simulazione di un atto sessuale. In realtà sono ragazze che non hanno assolutamente bisogno di ricaricare il cellulare, perché si tratta di ragazzine di famiglie benestanti, cui normalmente provvedono i genitori appunto a ricaricare i cellulari. Quindi è diciamo una nuova forma di trasgressione. Negli anni 70 ci si drogava e oggi ci si spoglia davanti alle webcam.
E poi, come ho tenuto a fare questo esempio concreto, pratico, naturalmente crea disagio, anche se Yasmin lo ha raccontato con tanta discrezione, naturalmente la ringraziamo, però l'ha raccontato anche con realismo, perché questo ci fa forse capire un po' di più che è un fenomeno che non soltanto magari riguarda persone lontane, che magari noi facilmente condanniamo giustamente, ma c'è veramente una situazione da tenere sotto controllo. Come si può però effettivamente, Yasmin, a questo punto concretamente, anche mettendosi nei panni di genitori che devono colloquiare con dei figli che magari possono avere una deriva di questo tipo, come si può cercare di ottenere dei risultati concreti per far comprendere che non si tratta di un fenomeno qualsiasi, ma che potrebbe portare a una vera e propria degenerazione?
Premetto che comunque qui stiamo parlando di un mondo virtuale e c'è ancora molta poca consapevolezza da parte degli adulti, i cosiddetti migranti digitali, quindi persone che ci si sono ritrovati nel bel mezzo della rivoluzione tecnologica, che non conoscono bene ancora questo mondo virtuale e soprattutto non si rendono conto che si tratta di un mondo parallelo a quello reale, con una grandissima differenza. Mentre nel mondo reale ci sono le regole, ci sono delle leggi che eventualmente poi c'è sempre chi li aggira, nel mondo virtuale c'è molta libertà, non sono stati ancora messi dei paletti, soprattutto per quanto riguarda l'utilizzo da parte dei giovani. Detto questo, sicuramente bisogna riprendere un controllo della situazione, quindi rieducare gli adulti ad essere genitori, quindi vuol dire insegnare loro quelli che poi sono i principi contenuti all'interno della stessa Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ovvero guidare e saper controllare i propri figli. E soprattutto un consiglio che io do sempre anche a genitori che mi capita di incontrare nelle scuole piuttosto che nei convegni: se con la rete si può fare ben poco, alla fine loro hanno comunque il potere sul computer. Quindi loro possono spegnerlo in qualsiasi momento, possono imporre delle regole nell'utilizzo e soprattutto possono fare in modo tale che il computer sia a disposizione di tutta la famiglia a vista, perché spesso le ragazzine che si spogliano davanti ad una webcam, non si può pensare che ovviamente il computer si trovi nel salotto, altrimenti mamma e papà, mentre guardano la televisione, vedrebbero anche lo spettacolo della propria figlia. Tutto questo avviene normalmente di notte, quindi si tratta di regole di base. Io oggi ho 32 anni e quando ero piccola mi ricordo che ci bombardavano: la televisione in camera non si mette, perché comunque poi se no la notte non dormi, il giorno dopo non ti svegli, non vai a scuola, comunque ti addormenti in classe. E oggi è la stessa identica cosa, basterebbe veramente poco per riuscire comunque già a ristabilire un contatto attraverso questo mezzo, che comunque crea veramente uno spartiacque tra queste generazioni,
senza paura necessariamente poi di finire etichettati come bacchettoni o moralisti.
Assolutamente no.
Questo naturalmente non ci deve far dimenticare, questo mondo importante da conoscere, non ci deve far dimenticare che poi invece il fenomeno, diciamo così, tra virgolette, più tradizionale, nel momento in cui si parla di sfruttamento sessuale minorile, è quello che riguarda appunto magari spesso viaggi di cosiddetto turismo sessuale, in particolare legato ai minori, nei paesi che abbiamo anche indicato, abbiamo detto sud-est asiatico, ma naturalmente non è solo quella la regione, paesi del sud del mondo, paesi poveri, dove naturalmente si può più facilmente sfruttare una situazione, una condizione di povertà. Quali sono, se ci sono stati dei progressi anche a livello di collaborazione con gli stessi paesi, perché immagino che una delle ragioni perché uno vada invece che rimanere in Italia in questi paesi è perché ritenga o forse effettivamente si trovi facilitato ad ottenere certe prestazioni. Ecco, per evitare che questo continui ci vuole anche una collaborazione da parte dei paesi che questo tipo di situazioni vivono. C'è un cambiamento anche grazie all'opera di ECPAT?
Sì, sicuramente, perché ECPAT, diciamo così, ha dato un input un po' a tutti quanti gli stati. Possiamo dire che oggi nel 2011 effettivamente dal punto di vista giuridico se ne sono raggiunti dei traguardi. L'Italia è forse stato uno dei primi paesi che ha confezionato una legge ad hoc, oggi una legge simile che quindi introduce il principio di extraterritorialità, vale a dire che chi commette questo genere di reato all'estero può essere, se ovviamente colto in flagrante, può essere punito sia lì che nel paese di origine stessa. Questo è un dato oramai acquisito da tutti gli stati e poi diciamo lo stesso principio comunque rende la sua applicabilità, perché se un paese non ha questo principio però ce l'ha il paese effettivamente di origine del turista, quello poi automaticamente lo si applica. Quindi dal punto di vista giuridico il risultato si è raggiunto. Quello che manca è le misure specifiche per l'applicazione di tutte queste leggi e soprattutto si continua a fare i conti ovviamente con la corruzione e con la povertà di queste popolazioni, per cui si fatica a far sì che effettivamente si raggiunga il principale degli obiettivi, che era quello appunto di stroncare il fenomeno attraverso la legge. È indubbio che ci vuole la collaborazione di tanti e tanti altri attori, non solo le istituzioni ma anche per esempio l'industria turistica, abbiamo fatto noi per anni che l'abbiamo sempre coinvolta nelle nostre attività, ed ovviamente c'è poi la collaborazione da parte delle popolazioni locali. Tutte situazioni che comunque sempre se non c'è un indirizzo da parte di qualcuno non si riesce effettivamente a lavorare bene su queste problematiche. Però devo ammettere che tutto sommato c'è stata una presa di coscienza da parte di tutti. E poi per quanto riguarda paesi del sud del mondo, perlomeno per quelle che sono le mete più note ai più, quindi Thailandia, Brasile, hanno avuto molti e molti problemi oltretutto, perché se ad un certo punto c'erano persone che partivano solo ed esclusivamente per questo obiettivo, si è pure assistito insomma ad una certa inversione di tendenza, per cui tante persone hanno cominciato a proclamare il boicottaggio di queste mete. Ovviamente noi non siamo mai stati così drastici, anche perché ci teniamo a sottolineare che spesso e volentieri poi accade che non si tratta, si tratta di adolescenti ma che magari hanno documenti falsi e dimostrano di essere adulti, per cui insomma è sempre dato poi alla coscienza dell'adulto di verificare se effettivamente la prostituta o il prostituto con il quale hanno a che fare effettivamente minorenne oppure no. Però diciamo che ci hanno perso anche parecchio con questa modalità appunto di recuperare soldi, per cui oggi se non altro apparentemente cercano di far finta, certo, di fare degli sforzi.
E poi diciamo, aggiungiamo anche che per quanto riguarda quello che si può fare forse personalmente, anche quando si diceva prima non girare la testa, anche permettersi di fare quelle domande che possono creare disagio, ma in questo caso devono creare disagio magari a coloro che si può pensare in qualche modo possano almeno rischiare di entrare in questo ambito, quindi fare queste domande, proprio perché poi spesso ci si trova di fronte magari a coscienze alla Dr. Jekyll e Mr. Hyde, o comunque sia anche a posizioni di comodo, ciò che non si farebbe mai in casa propria, voglio dire anche nel proprio paese, dove per carità non si metterebbe mai in discussione la possibilità anche lontana di sfruttare sessualmente un minore, però poi cambiando paese, andando proprio in questi paesi che abbiamo nominato, ci si libera quasi miracolosamente miracolosamente, no, di qualsiasi problema di coscienza, è quasi come se anestetizzati, no, si fanno cose che altrimenti poi qui si condannano fortemente. Detto questo, quanto conta anche nelle vostre attività di ECPAT sensibilizzare all'interno delle scuole, e negli anni di esperienza che hai avuto fin qui è cambiato qualche cosa anche a livello di percezione nella popolazione giovanile, quindi in questo caso?
Ma sicuramente, cioè, allora, l'attività di formazione e di sensibilizzazione restano la stessa, diciamo così, il motore di ECPAT in questo momento. Sicuramente, per quanto riguarda altro dato fondamentale, tu dicevi prima che effettivamente solo il 5% sono pedofili delle persone che commettono questo genere di reato. Quell'altra parte di persone che commette questo genere di reato, oltre a dire che lo fanno occasionalmente, io sottolineerei il fatto che si tratta di giovani di età compresa tra i 20 e i 30, massimo 40 anni. Questo è un dato allarmante, perché vuol dire che comunque questi soggetti, che poi sono quelli che normalmente, spero che non siano proprio direttamente quelli che incrocio io oggi nelle scuole, che domani commettano un genere di reato, però questo fanno capire quanta consapevolezza c'è in merito proprio all'idea del bambino. E questo, diciamo, è pure l'elemento che ho notato nel corso di questi anni nelle scuole.
Ci sarebbe molto da dire anche su, maggiormente naturalmente a livello delle scuole, ma questo appunto ci permetterà di, non avendolo detto, di invitare nuovamente Yasmin Abulova, sperando che lei sia disponibile a intervenire nuovamente nella nostra trasmissione. Però una cosa a cui tenevo, a proposito degli aspetti che forse magari potranno sorprendere, che è importante, credo, sia l'elemento femminile presente in questo ambito. C'è proprio anche una responsabilità al femminile nel traffico vero e proprio relativo ai minori sfruttati sessualmente. In che senso, Yasmin?
Sì, il dato, forse quello che desta sempre più stupore, è che il dato proprio delle Nazioni Unite, di un rapporto del 2009, che il 60% delle persone condannate per traffico sono appunto delle donne. E premesso appunto che non bisognerebbe assolutamente disperdersi in discorsi che hanno a che vedere con la guerra tra i sessi, resta fermo il fatto che comunque la percezione che una donna non possa commettere reati di questo genere in realtà sta facilitando il fatto che siano proprio loro a portare avanti questo genere di traffici,
perché passano più inosservate, magari
passano inosservate
chiaramente, magari c'è più sospetto, e quindi naturalmente in questo senso, vista da questa prospettiva, si può comprendere anche facilmente la ragione di questo dato, e quindi senza troppo sorprendersi, però allarmarsi e mantenere alta l'attenzione, naturalmente sì. Che cosa si può fare, che cosa può fare chi volesse, diciamo, sostenere anche la vostra azione di ECPAT in Italia in particolare?
Ma sicuramente, vabbè, continuare a darci una mano nel portare avanti sia l'azione di lobbying che di advocacy e di ricerca sul fenomeno, e sicuramente c'è la possibilità di poter sostenere progetti che prevalentemente noi comunque orientiamo dal punto di vista della prevenzione, anche perché c'è, per ECPAT, quello che è fondamentale è riuscire appunto a stroncare questo fenomeno, non continuare a lavorare in una condizione d'emergenza. Per cui venite a trovarci sul nostro sito, che è appunto www.ecpat.it, lì troverete tutte le informazioni necessarie.
E tra l'altro anche numeri telefonici per contattare, per parlare direttamente.
Ma anche per segnalare, io ricordo sempre questa cosa, noi non abbiamo un'attività specifica di segnalazione, stiamo cercando di metterla in piedi, ecco. Però tutte le segnalazioni che arrivano noi normalmente le dirigiamo appunto o alla polizia postale o ai carabinieri.
Questa è una ulteriore importante indicazione. Cerchiamo anche di dare dei dati concreti, oltre a stimolare delle riflessioni, speriamo utili per tutti noi, però anche dare dei dati concreti proprio per cercare di, così, aiutare chiunque, perché alla fine si può cercare di aiutare anche coloro che magari sono effettivamente vittime di questa problematica, perché però ci si metta di fronte al problema e non si giri la testa. Ricordo ancora, www.ecpat.it è il sito attraverso cui conoscere le attività di ECPAT Italia e ECPAT poi più in generale. Noi abbiamo avuto qui di ECPAT proprio la coordinatrice dei programmi ECPAT Italia, Yasmin Abulova. La ringrazio moltissimo, ti ringrazio Yasmin di essere venuta qui, e naturalmente ti invito già a tornare nei prossimi mesi per raccontarci meglio, per esempio, la vostra attività nelle scuole, per dirci come sta evolvendo il fenomeno, soprattutto magari sperando che ci siano dei buoni segnali in questo senso. E comunque tanti auguri a te e a tutti coloro che collaborano con ECPAT.
Grazie.
Per quanto riguarda la puntata di oggi di Magari il mondo mondo com'è, come potrebbe essere, la potrete ritrovare come sempre sul nostro sito internet alle www.radiovaticana.org/105live. Appuntamento con magari alla settimana prossima. Per il momento, da parte di Lucas Duran, un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more. To myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself.